Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Un mondo che è ancora il mondo di Trump. Questi sono i suoi ultimi giorni da presidente e sono anche gli ultimi giorni di Pompeo, verrebbe da dire. Il segretario di Stato sta spendendo le sue ultime mosse per legare le mani del presidente Biden in materia di politica estera. Cina, Cuba, Iran sono i fronti storici su cui Washington sta giocando d'azzardo. Nello scorso fine settimana Pompeo ha annunciato l'abolizione di tutte le restrizioni autoimposte sui contatti tra i funzionari statunitensi e i loro omologhi di Taiwan. La mossa potrebbe porre fine alla One China Policy, che costituisce la base delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, e potrebbe mettere in difficoltà l'amministrazione entrante nel gestire proprio le relazioni con Pechino. L'amministrazione Trump si è poi anche premurata di nominare Cuba come sponsor statale del terrorismo, frustrando gli sforzi di Biden per incrementare proprio le relazioni con L'Avana. E last but not least, Mike Pompeo ha anche annunciato l'inserimento dei ribelli Houthi dello Yemen nella lista nera del terrorismo, una mossa che rientra nella campagna di massima pressione della Casa Bianca sull'Iran e sui suoi alleati. È una sorta di vandalismo diplomatico quello praticato dal presidente e dal suo alfiere, è stato definito. Alfiere al quale però hanno sbattuto la porta a Bruxelles, costringendolo a cambiare piano di viaggio, ha cancellato così quello che doveva essere la sua ultima missione all'estero, proprio in Europa. Intanto anche l'altro presidente però è al lavoro e Joe Biden assesta un colpo decisivo nella formazione della sua squadra con la nomina del diplomatico William Burns a capo della CIA. E allora del mondo di Trump parliamo oggi, non senza avervi consigliato qualcosa da fare navigando e girando per le reti sociali, seguire per esempio l'account di Reps for Biden, i repubblicani per Biden, oppure l'hashtag impeach Trump now, e la parola impeachment è ancora una parola del giorno. Potete stare con noi anche scrivendoci, non solo seguendoci sugli account social. Il numero di telefono è 335-5634-296.
中国对美方上述举动坚决反对，并予强烈谴责。一个中国原则是中美关系的政治基础，也是双方建立和发展外交关系的前提。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。
La voce che stiamo ascoltando è quella di Zhao Lian, portavoce del ministro degli esteri cinese. La Cina si oppone fermamente, critica queste pratiche. La politica di una sola Cina serve come fondazione politica alle relazioni bilaterali, dice il portavoce, premessa per le parti per stabilire e sviluppare rapporti bilaterali. Sollecitiamo gli Stati Uniti a rispettare il principio di una sola Cina e a interrompere ogni tentativo di stringere legami con Taiwan e di rinforzare i contatti militari con l'isola. Insomma, questa la ferma immediata reazione che arriva da Pechino alla prima delle mosse che abbiamo enumerato in politica estera fatte dal segretario di Stato ancora in carica Mike Pompeo. Io saluto, la ringrazio per stare con noi. Anna Caffarena, buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Anna Caffarena, docente e presidentessa del Master di Relazioni Internazionali dell'Università di Torino e autrice tra l'altro di un libro su potere e responsabilità, Obama, l'Islam e la comunità internazionale, un altro libro dedicato alla guerra al terrorismo e la riconfigurazione dell'ordine internazionale. Insomma, molto sa Anna Caffarena degli obiettivi che ha voluto centrare Mike Pompeo, hanno voluto centrare Mike Pompeo da una parte e il presidente Trump dall'altra nel aggredire, diciamo, appunto, e colpire dei nemici storici degli Stati Uniti. Intanto questa mossa che riguarda Taiwan, tra l'altro, è come se la presidenza finisse così come è cominciata, in qualche modo, no? Perché la prima telefonata di congratulazioni a Trump arrivò proprio dalla presidente di Taiwan e si chiude con questa dichiarazione di guerra, in qualche modo.
Si chiude sì con un messaggio che, come giustamente ricordava, è stato indicato come un sabotaggio addirittura alle relazioni bilaterali tra Cina e Stati Uniti, un messaggio che viene dopo una presidenza che ha avuto relazioni molto molto difficili con la Cina, come sappiamo, che diciamo, viene presentata come un passo verso la sospensione della One China Policy, anche perché potremmo dire, diciamo, per fortuna in un certo senso, il mandato della questa amministrazione dura ancora una settimana, ma certamente continua a infliggere, diciamo, delle ferite a una relazione bilaterale che è la relazione, diciamo, centrale che definirà la politica internazionale negli anni a venire, e quindi è certamente una scelta gravissima. Sul fronte di Taiwan, per quello che abbiamo potuto leggere, in realtà chi ha parlato ha detto questo, questa decisione dovrebbe consentire a Taiwan di avere più spazio nella società internazionale, quindi diciamo, dando segno anche di una certa moderazione, diciamo, nel reagire. Ma certamente, insomma, queste ultime scelte dell'amministrazione sono scelte molto, molto discutibili per gli effetti che avranno.
Anna Caffarena, e se la vedranno con queste scelte, certo, anche poi i diplomatici o i funzionari che dovranno ricucire tutto. C'è chi ha parlato di un tentativo fatto proprio da alti funzionari del Dipartimento di Stato di arginare questa ondata, senza successo, però, appunto, tant'è che poi Mike Pompeo è andato avanti così con la Cina. Passiamo all'altro nemico storico, qui forse il gioco più facile, quasi un automatismo, no? Quello di rivolgersi a Cuba ancora una volta, inserita tra i cosiddetti paesi canaglia. Lì ci sono, in quel novero ci sono la Siria, c'è l'Iran e la Corea del Nord, Cuba che ridiventa un obiettivo e anche una nuova polpetta avvelenata per Biden, che avrebbe voluto lavorare una ricostruzione delle relazioni con l'isola che era stata avviata ai tempi di Obama, ricordiamolo. Qui, ecco, dire che Cuba è tacciata, insomma, tacciare Cuba di essere paese che ospita terroristi internazionali o comunque presumibilmente terroristi che potrebbero far male all'America, cosa vuol dire adesso?
Ma guardi, io credo che queste siano tutte decisioni che potremmo definire di bandiera. Come sappiamo, l'amministrazione Obama aveva fatto passi importanti per ristabilire relazioni in una logica, diciamo, che è ben nota nelle relazioni internazionali, secondo la quale integrare dei paesi che sono, diciamo, marginali nel sistema o addirittura, come sono definite qualche volta, degli stati canaglia, ha la funzione appunto di socializzarli alle regole, alle migliori diciamo, standard internazionali. Questa è una scelta evidentemente in una logica esattamente opposta, che credo in questo caso abbia davvero lo scopo, come altre decisioni che sono state prese, di mettere in difficoltà l'amministrazione Biden, le cui decisioni su questo e gli altri dossier, compresi appunto quelli che riguardano l'Iran ma anche la Cina, possono facilmente essere tacciate di debolezza contro appunto decisioni che sono prese a una settimana, appunto, da 10 giorni, quando sono state prese dal termine del mandato, e le cui conseguenze quindi possono essere trascurate dal segretario di Stato Pompeo. Io direi questo essenzialmente, cioè molte di queste decisioni, come diceva giustamente in apertura, sono proprio pensate per mettere in difficoltà l'amministrazione, per condizionarle nelle scelte iniziali e anche forse per creare dei problemi diciamo lineare implementazione della politica estera nelle prime fasi, diciamo dopo l'insediamento.
Anna Caffarena, sentiamolo il segretario di Stato Mike Pompeo all'opera.
Trump administration simply recognize reality. The Houthi forces are terrorists, underwritten by the theocracy, the kleptocracy that runs the Islamic Republic of Iran. That regime is funding missile program, funding capabilities inside of Yemen that put Europe at risk, put the Middle East at risk.
E sta parlando a una radio il segretario di Stato, e durante un'intervista risponde alle domande proprio su queste mosse di politica estera. Dice: l'amministrazione Trump ha preso atto della realtà, semplicemente gli Houthi sono terroristi ai quali viene fornita copertura dalla teocrazia che governa la Repubblica Islamica dell'Iran. È un regime che finanzia programmi missilistici, mettono a rischio l'Europa e il Medio Oriente. Stiamo dicendo semplicemente la verità, sono terroristi, così vanno chiamati. Anna Caffarena, qui sono forse maggiori gli allarmi, perché stiamo parlando di un conflitto in corso, di una situazione molto difficile, di un popolo che sta vivendo una crisi economica senza precedenti. Ci sono state delle reazioni immediate da parte delle Nazioni Unite, da parte dell'Unione Europea. Questa mossa, questa condanna degli Houthi e la classificazione come gruppo terrorista avrà sicuramente un impatto negativo sulla gestione della crisi stessa, oltre che avere degli impatti pratici, ecco, sulla gestione della crisi, la possibilità di lavorare per organizzazioni umanitarie, eccetera. Cosa cambia, ecco, in questo caso la mossa relativa allo Yemen e agli Houthi?
Da una parte, come lei giustamente diceva, molte organizzazioni umanitarie hanno immediatamente denunciato le difficoltà che avrebbero incontrato nel intervenire sulla crisi umanitaria terribile. Noi sappiamo che in quel paese circa l'80% della popolazione non ha a disposizione sufficiente cibo e acqua pulita, e il caso dei bambini, ecco, delle sofferenze dei bambini purtroppo è qualcosa a cui siamo stati esposti nei mesi scorsi, e sono immagini davvero, davvero terribili. Quindi questa è forse la decisione che ha l'impatto diretto, diciamo, su una crisi umanitaria più immediato. Se vogliamo vedere questa decisione più in contesto, naturalmente di nuovo tocca un dossier per l'amministrazione Biden importantissimo, perché tocca il dossier dell'accordo sul nucleare iraniano, che, come sappiamo, dal quale l'amministrazione Trump si è sfilata, ci permette forse di fare una considerazione in più, cioè che questa decisione, come altre decisioni, in particolare penso a quella relativa ai rapporti con Taiwan, produce un effetto, diciamo, più indiretto ma ugualmente rilevante rispetto a quello che prima menzionavo, e cioè di creare un'opposizione interna più forte a una linea più moderata, più ponderata, attenta alle conseguenze, ed è quella di dare forza all'interno di questi paesi, cioè dell'Iran, che fra qualche mese avrà le elezioni presidenziali, e in Cina, a quei gruppi che hanno una linea più dura, gli hardliners, i falchi, no? Come vengono spesso definiti, quindi una linea più dura nei confronti degli Stati Uniti. Quindi, di nuovo rendendo estremamente più difficile per la futura amministrazione Biden ripartire, diciamo, con una revisione, diciamo, dello stato delle relazioni bilaterali al termine dell'amministrazione Trump e in avvio di questo nuovo ciclo di politica estera americana.
Insomma, un revisionismo dell'ultima ora, se vogliamo definirlo così, ma soprattutto, come lei ha detto all'inizio, una politica di mero sabotaggio, ecco, della futura politica della nuova amministrazione. Gli ascoltatori ci scrivono, c'è chi chiede comunque vada, Pompeo resterà al Partito Repubblicano, e poi Esther che scrive: i manifestanti arrestati dopo l'assalto al Congresso USA saranno trattati come venivano trattati i prigionieri nelle carceri di Abu Ghraib, e noi cercheremo di rispondere a queste domande. Io intanto saluto, ringrazio moltissimo Anna Caffarena, la lascio a una sessione di esami alla quale l'abbiamo sottratta, grazie e a presto.
Grazie a voi e agli ascoltatori, a presto.
Anna Caffarena, presidente del Master di Relazioni Internazionali all'Università di Torino, e adesso andiamo a sentirlo, il presidente che ha ancora nelle sue mani il mondo, Donald Trump.
On the southern border, as far as this is concerned, we want no violence, never violence, we want absolutely no violence, and on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger.
Era il presidente che ha parlato dopo il silenzio che gli è stato imposto da Twitter, ha parlato, sentivate anche il rumore dell'aereo alle spalle mentre partiva per Alamo, diceva non vogliamo violenza, mai, assolutamente, sull'impeachment dico è una continuazione della più grande caccia alle streghe nella storia della politica, è ridicolo, è una tragedia tremenda, una cosa terribile quella che stanno facendo. Sulle parole di Trump io saluto il nostro ospite Mario Del Pero, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Bentornato da noi, ai nostri microfoni, a Mario Del Pero, docente di storia internazionale e storia della politica estera americana all'Institut d'Etude Politique a Sciences Po a Parigi. E allora, Mario Del Pero, un presidente che ancora resiste, un presidente che cerca di sabotare il presidente che verrà, ma il presidente che verrà è al lavoro, come abbiamo detto all'inizio, è già al lavoro e ha assestato un colpo notevole con la nomina di William Barnes a capo della CIA. Dunque a Langley regnerà William Barnes. Perché Barnes? Perché è così importante questa nomina, Mario Del Pero?
Allora, partiamo da una premessa. La CIA oggi è meno centrale di quanto non fosse prima dell'11 settembre. C'è stata una revisione dell'organizzazione degli apparati di intelligence e quel ruolo indiscusso di primus inter pares della CIA in una certa misura è venuto meno. Detto questo, è una nomina significativa, anche perché va messa in asse con le altre nomine da Sullivan al Consiglio di Sicurezza Nazionale, a Blinken al Dipartimento di Stato. C'è la volontà evidente di portare una squadra, diciamo così, di diplomatici, di professional, di esperti, di depoliticizzare le nomine per quanto riguarda la politica estera, di sicurezza e appunto di intelligence, e quindi di dare un messaggio molto lontano da quello trumpiano che si è circondato progressivamente di fedelissimi e di figure iperpoliticizzate, a partire appunto da Pompeo stesso, che tra parentesi ascoltavo la discussione precedente, usa tutte queste ultime decisioni anche per costruirsi un profilo politico in prospettiva elettorale. Mi sembra evidente che l'azione di Pompeo sia mossa anche da questa dimensione. Burns, come dire, è inoltre uomo molto legato a Biden, uomo di fiducia, quindi da un lato si dà un messaggio di depoliticizzazione degli apparati di politica estera e di sicurezza, dall'altro si crea una squadra di fedelissimi di Biden con i quali Biden ha una lunga storia di collaborazione.
John Kerry ha descritto William Barnes come un uomo i cui contributi sono paragonabili a quelli di George Kennan e Chip Bolen, che sono dei diplomatici, diciamo, leggendari dei tempi della Guerra Fredda. Un ruolo, quello che potrebbe avere Barnes, nuovamente importante. Ecco, lei ha parlato del tentativo di depoliticizzare l'apparato dell'intelligence, ma è verosimile che invece acquisti un ruolo importante dal punto di vista diplomatico?
È Guardi, la questione dell'intelligence rimanda al rapporto che chi la guida è in grado di costruire col decisore e quindi col presidente, non solo con il presidente ma ovviamente a partire dal presidente. Abbiamo avuto nella storia degli Stati Uniti e della CIA periodi in cui la CIA produceva analisi sofisticate e capaci di predire bene quel che sarebbe potuto succedere, come per esempio sul Vietnam, ma che ebbero poca o nulla influenza perché la CIA era debole, aveva pochi canali d'accesso al decisore, diciamo così, ultimo. Quindi il rapporto stretto che pare esserci tra Burns e Biden in tal senso ci indica che la CIA potrebbe giocare un ruolo influente. Poi Burns, lo ricordava lei, è il diplomatico intellettuale sofisticato senza esperienze di intelligence precedenti che può in teoria, come dire, rafforzare la credibilità, la funzione e il peso istituzionale della CIA, ma che dovrà costruirsi, diciamo così, un capitale di fiducia dentro l'agenzia che una volta ancora vede giungervi un esterno alla sua guida.
Mario Del Pero, William Burns è anche stato responsabile della delegazione americana nelle trattative segrete con l'Iran. Da questo punto di vista, ecco, potrebbe rimettersi nei panni di una figura importante, ecco, laddove dovesse, ecco, riprendere un dialogo.
In realtà su quella partita lì le figure centrali sono altre, sono ovviamente il segretario di Stato, il consigliere per la sicurezza nazionale, Sullivan, anch'egli coinvolto nel lungo negoziato che poi portò all'accordo sul nucleare iraniano. Di nuovo l'impressione che si voglia creare un'equipe di politica estera e di sicurezza coesa, unita e leale al presidente. In sostanza abbandonare la linea, non dico di una diplomazia parallela, ma la linea della massima visibilità pubblica di una politica estera o di una diplomazia urlata che ha segnato ad esempio il mandato di Pompeo al Dipartimento di Stato.
Dalla nostra piazza virtuale, dalla redazione, ci segnala un interessante approfondimento sul sito di Politico proprio sulla nomina di Burns alla guida della CIA. E ora da Langley spostiamoci alla Casa Bianca, Mario Del Pero, o meglio spostiamoci ancora una volta al Congresso. Che ne è della procedura di impeachment e di cosa parliamo quando oggi parliamo dell'ipotesi del 14° emendamento per interdire Trump, avanzata da due giudici, Ackerman e Rosen? Che cosa accadrà verosimilmente nelle prossime ore appunto sulla vicenda dell'impeachment?
E sulla vicenda dell'impeachment sappiamo la volontà democratica di lanciare la procedura, di farla approvare rapidamente alla Camera. La procedura di impeachment viene avviata dalla Camera, approvata a maggioranza semplice dalla Camera dei rappresentanti, passa al Senato che viene trasformato in una sorta di tribunale che ha la competenza di giudicare il Presidente, e la procedura di impeachment arriva a compimento laddove in questa, diciamo così, dibattimento paragiudiziario al Senato una maggioranza qualificata dei senatori dei 2/3 l'approva. C'è una discussione in corso sulla possibilità di avviare questa procedura e di continuarla e di portarla a compimento anche una volta che il Presidente ha terminato il suo mandato, e sarebbe questo quasi sicuramente il caso con Trump. Difficile, abbastanza difficile che si trovino i 17 senatori repubblicani disponibili a votarla e quindi a farla approvare, anche se ieri sono uscite delle voci secondo le quali l'uomo forte dei repubblicani al Senato, il capogruppo, quasi ex capogruppo repubblicano al Senato, majority leader Mitch McConnell, sarebbe, diciamo così, disposto a considerare questa eventualità. Il dato significativo però è questo: se la procedura di impeachment giungesse a compimento e venisse approvata, a quel punto la Camera Alta al Senato avrebbe la possibilità, in questo caso a maggioranza semplice, di approvare anche l'interdizione dell'ex presidente dai pubblici uffici, da qualsiasi carica elettiva, che credo sia poi l'obiettivo, la speranza ultima dei democratici, che usano questa procedura di impeachment, è evidente, anche come arma politica per mettere ancora più con le spalle al muro un partito repubblicano che si trova ora davvero in difficoltà, diviso su come rispondere a quello che Trump ha combinato in queste ultime settimane.
E veniamo proprio al partito del presidente, al Partito Repubblicano. Dunque, da una parte l'utilizzo di tutte le armi legali disponibili, quelle che sono intrinseche alla Costituzione americana, per sbarazzarsi di un possibile ruolo politico futuro o per erodere uno spazio che il presidente Trump potrebbe ancora conservare. Un partito che però deve rimettersi al lavoro al Congresso, deve rimettersi al lavoro su ogni fronte. Lei ha citato Mitch McConnell, che si è molto arrabbiato per come Trump ha gestito il tutto. Gli ascoltatori insistono sulla figura di Mike Pompeo. Lei ha già detto che sta lavorando per un futuro ruolo all'interno del partito. Come si ricomporrà adesso, secondo lei, la situazione al Congresso in particolare, e come si ricomporranno i rapporti con la nuova presidenza?
È molto complicato immaginare come il Partito Repubblicano possa gestire questa crisi, ovvero emanciparsi, affrancarsi da un'ipoteca trumpiana sul partito stesso, che pare rimanere ancora forte se osserviamo i sondaggi, come la base elettorale, la base repubblicana risponde a quanto è avvenuto e sta avvenendo, e anche al consolidarsi di questa narrazione tossica della vittoria rubata, delle frodi elettorali e così via. Io credo che c'è un potenziale cortocircuito, ovvero un dilemma con cui i repubblicani si trovano a confrontarsi. Trump crea un perimetro anche elettorale attorno al partito che è limitato, rigido, non espandibile, credo nel futuro degli Stati Uniti strutturalmente minoritario. E al contempo però dentro quel perimetro mobilita la base elettorale, la porta a votare come nessun altro, col suo messaggio estremo, radicale, col suo nazionalismo razziale e così via. E allora sul breve periodo emanciparsi da Trump vuol dire probabilmente accettare sconfitte elettorali. E questo ci spiega anche perché alla Camera Bassa, alla Camera dei Rappresentanti, tanti repubblicani sono indisponibili ad abbandonare Trump, anche perché si vota ogni due anni per la Camera Bassa, è un ciclo elettorale permanente, non ci si può permettere di abbandonare Trump e di perdere i suoi elettori. E al contempo però, per emanciparsi da Trump bisogna accettare di perderli quegli elettori e di avviare, credo, una lunga camminata nel deserto, che è fondamentale per il Partito Repubblicano, ma in una certa misura anche per la democrazia statunitense.
E da quello che dice però è evidente che fin qui è solo una parte di quel partito che ha chiaro in mente questo obiettivo e questo compito quasi ineluttabile. Prima di salutarci, Mario Del Pero, l'orizzonte che ci aspetta, quello dell'insediamento del presidente Joe Biden, la notizia che ci saranno 15.000 agenti della Guardia Nazionale e anche quella che sono almeno 16 i gruppi di cui alcuni armati che si sono fatti avanti e hanno annunciato di manifestare. Proprio in una battuta, certo non è il caso di fare pronostici, ma quale può essere un'aspettativa verosimile e realistica?
Una giornata complicata, con il rischio di violenze forse non tanto a Washington, che sarà militarizzata, ma in tante altre capitali statali dove si annunciano manifestazioni e proteste, e Biden che cercherà di offrire una volta ancora un messaggio il più possibile inclusivo, unitario, a un paese che è profondamente diviso e lacerato.
Mario Del Pero, grazie infinite. Intanto leggo il messaggio di Alex, grazie al quale però ha già risposto. Ha senso parlare di impeachment a meno di 15 giorni dalla fine del mandato? Ha senso, ce l'ha spiegato. Mario Del Pero, grazie ancora, a presto.
A presto, buongiorno.
Mario Del Pero, docente di storia internazionale e storia della politica estera statunitense all'Institut d'Etudes Politiques a Sciences Po a Parigi. Autore di vari libri sugli Stati Uniti, sia sull'America di Obama che su quella di Trump. Con questa puntata americana ci salutiamo. Radio Tremondo torna domattina alle 6:50 con la rassegna della stampa estera, alle 11 per gli approfondimenti. A salutarvi e a ringraziarvi insieme a me oggi ci sono Danilo Martini alla console, Daria Corrias in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Rimanete in ascolto di Radio 3 per seguire Radio 3 Scienza. Io vi auguro buona giornata e buon ascolto. Un saluto da Anna Maria Giordano.